Summer Breaking, Mark Ronson con la voce di Kevin Parker, quando sono le 19.15 all'orologio di Radio X in diretta venerdì 29 maggio. Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano, e sappiamo che sono molti, il sabato mattina o il lunedì mattina. Stiamo parlando ora di Leggendo Metropolitana, edizione numero 7. Ciao Saverio, bentornato a Radio X.
Ciao Sergio, buonasera a tutti.
Allora, penso che in questo momento tu sarai uno degli uomini più stressati che ci siano in giro per Cagliari, perché hai una settimana davanti di quelle belle, belle toste. Allora, partite il 4, che è giovedì, giusto?
Sì, in realtà abbiamo l'anteprima
al Cinema Odissea.
Sì, in collaborazione con le fantastiche sorelle Medda e gli altri dell'Odissea.
And Friends.
Sì, siamo, diciamo così, abbiamo siamo forse da 9 anni che diciamo dobbiamo fare qualcosa insieme, dobbiamo fare, questo per me è l'inizio di una cosa che...
Ma una delle cose belle di Leggendo Metropolitano, e non da quest'anno, devo dire, che è un festival che si è messo subito a fare rete con altre realtà cittadine, le ha coinvolte, le ha messe a fare ciascuno un po' il suo, quello che fa meglio, e alla fine si è creata una squadra, no? Una squadra allargata attorno a questo festival.
Sì, in realtà meno di quanto avrei voluto e sperato, perché è sempre così, non è facile fare rete quando proponi, quando ti propongono, subentrano tante cose. Ma io tendenzialmente, nonostante forse non sembri, amo molto
cercare. Fare squadra, beh, c'è una maglietta da rugbyista, si sì. Vede che è uno degli sport di squadra, insomma, più...
No, però in realtà io almeno penso di aver sempre cercato, dalla prima edizione, non solo con questo festival, anche con le altre attività, ho sempre cercato di far rete, ho sempre cercato di fare rete con i maestri, per esempio, che potevano insegnare, ma certe volte mettendosi a disposizione anche per fare un po' da chioccia, no? per altri che stanno crescendo.
Ci siamo sentiti 2 settimane fa, subito dopo la conferenza stampa. Tu saresti dovuto venire in radio, poi quel giorno, diciamo la verità, eri mezzo collassato, perché anche sì, è stata una giornata campale anche quella. Ci siamo sentiti per telefono e ci hai anticipato qualcosa. Noi abbiamo tenuto un po' la suspense attorno a questo festival, anche se dei 6x3 con dei nomi clamorosi sono ovviamente usciti nel frattempo, la gente sa che cosa li aspetta, ma oggi è il momento giusto per spiegargli il ragionamento che c'è dietro questo vento che aspettiamo, dietro questa edizione numero 7 di Leggendo Metropolitano. Che ragionamento ha portato alla scelta poi di questi nomi?
Ah, intanto no, quest'anno è stato ancora più difficile rispetto agli altri anni, è un po' diciamo così, è la cosa che mi fa domandare spesso se ho veramente delle cose intelligenti da dire. Da dire ne avrei sempre, ma bisogna capire fino a che punto sono cose interessanti
o sono parole al vento, come dicevo.
O sono parole al vento, è proprio quello. E il discorso che mi sembra un pochino di aver toccato dei temi, e come tu sai, io con Leggendo Metropolitano volevo uscire un po' dalle tematiche che mi sembra che siano ridondanti, ormai stancamente ripetute in Sardegna, il discorso dell'identità,
c'è tutta una retorica.
Sì, a me non interessano queste cose. Io mi sento veramente un cittadino del mondo. Penso che il sardo lo sia forse più anche di altri popoli. Poi si nasconde dentro, non si capisce che cosa, però i sardi sono dappertutto e devo dire anche inseriti in maniera spesso eclatante, no? Posizioni anche lavorative, sociali, importanti. Io credo che il sardo si sappia adattare molto bene all'altro, no? E questo lo fa veramente invece aperto, più di quanto lo è chi rimane quando torna.
Ma sai, il discorso dell'identità è un discorso da due facce, può essere una gabbia, e può essere invece anche un modo di essere molto consapevoli della propria identità, appunto, per confrontarsi col mondo. Quindi
per me è quasi sempre pericoloso. L'identità è quasi sempre pericolosa. Tutti i popoli che hanno fatto discorsi identitari, appena hanno avuto la possibilità, sono diventati bellicosi. Alquanto. Detto questo, comunque, diciamo così, l'idea che è nata con grande sofferenza quest'anno, perché all'inizio l'avevamo anche dichiarato, era mens sana in corpore sano. No, per molto tempo è stato questo, perché la mia idea era cavolo, c'è l'Expo, parliamo di
cibo per la terra,
cibo, di nutrire il pianeta. Certe volte ho detto cavolo che bel tema, no? Perché non me lo sono inventato io?
Poi,
che figo.
Mangiare ti piace, diciamo, non
mangiare mi piace, no, ma per carità, ma anche mangiare sano, ma certo, anche il mangiare non distruggendo, cioè cercare certo di mangiare ciò che non distrugge, quindi ciò che conserva, ciò che vede il futuro, no? Come il preservare la terra, l'acqua, cioè poi tutto il discorso sociale, il distribuire equamente la dignità con il cibo di tutti gli abitanti della terra, tutto questo discorso. Poi sai,
è entrato il vento.
No, ad ottobre la prima cosa che mi ha fatto pensare è che ad ottobre forse c'è stato un incontro dei vertici del G8, adesso non ricordo, e proprio Obama e la Cina dicono: chi se ne frega, noi non smettiamo di emettere i nostri gas nocivi perché non possiamo fermare la produzione. E che mi è venuta un'idea, ho detto: ma mi sembra come sempre tutto molto ipocrita. Cioè noi ho iniziato a pensare col mio staff: ragazzi, se noi dovessimo bonificare il Po, dovremmo assolutamente pensare che dal Delta, anzi dal Monviso al Delta, tutti quelli che sono portatori di interesse sul Po siano d'accordo tutti nello stesso momento precisamente che le cose vanno fatte in questa maniera, e forse fra 10 anni possiamo farci di nuovo il bagno nel Po. Basta uno a monte che non è d'accordo. E non ha senso. Allora ha senso spendere milioni e milioni di euro per fare, quando sappiamo che i potenti della terra se ne fregheranno comunque? E allora là ho iniziato a dire: allora ci vuole. Il problema non sta nel fare le cose, ma nel farle così, che sembrano delle cose sputate, buttate lì, no? Il problema è che bisogna cambiare mentalità. Cioè bisogna cambiare abitudini e quindi farle diventare attitudini, modi di essere, stili di vita. Per far questo dobbiamo insieme decidere di cambiare immediatamente. Da là è nato, allora, come cambiamo?
Cercare la risposta nel vento, così.
Il vento è venuto dopo, il vento è ancora il passaggio successivo, che è quello, e te lo spiego proprio brevemente per non tediarti, ed è questo. Allora, se tu vuoi cambiare, il passaggio importante è proprio, devi iniziare a dire, tornando a coprire tutti gli altri concept, le radici, la lealtà della parola, devi iniziare ad avere cura delle parole che dici. Le parole che dici diventano poi un fare, che quindi è poiene, è atto, è anche etica, no? È anche poesia, no? E poi diventa un pensiero, un circolo, chiaramente, che poi alla fine non si sa chi ha iniziato, chi ha finito, ma è là il tutto. Proprio perché il dire deve subito essere seguire una corporeità, un qualcosa di materico, cioè dire: scatto, però ci vado. Allora cosa faccio finora? Cosa abbiamo fatto finora? A me sembra che soprattutto la mia generazione, quelli del 70, più di quelle precedenti, il mondo è cambiato attorno a noi, non abbiamo fatto nulla, non ci siamo adeguati, abbiamo aspettato che un vento ci portasse le cose belle fatte, no? Là. E i nostri negozi chiudevano, e le nostre librerie chiudevano, e la crisi ci sovrastava. Una crisi che non è solo economica, secondo me, anche morale, etica, pensiamo alla politica. E allora cosa dobbiamo fare? Allora non possiamo più stare ad aspettare, che non significa solo stare fisicamente là ad aspettare, ma significa anche avere quelle aspettative. Allora significa che bisogna, e lo dico a te Sergio, bisogna il vento
fare alzare il vento.
Il vento che aspettiamo, qualsiasi esso sia, una tramontana, una brezzolina, un maestrale, tu devi essere un surfista, un velista, cavalcarlo di bolina.
O
di
magari
toppa.
farlo sollevare noi in qualche modo, insomma, no?
Quello secondo me è difficile, perché il vento è il vento, è la natura che te lo porta, però siamo noi a cavalcarlo, capito? La metafora è diversa. Certo. È quasi da velista. Poi ci avevamo in quel periodo ancora il miraggio Luna Rossa,
che imperversava sulla città.
Capito? Allora diciamo, è quella la metafora. La metafora della vela la si usa dal punto di vista organizzativo, bla 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 bla, sappiamo. Mi stoppo.
No, ti stoppi perché ho una canzone che sta proprio bene, perché in questo momento ci hai raccontato da dove nasce il concept e l'idea di questo festival. Sta per iniziare una settimana per te durissima, nella quale sarai circondato da tantissime persone che lavoreranno con te, ma ti sentirai anche poi a fine giornata profondamente solo. Allora, questa è Lonely Man, dedicata a Saverio. Girl, you don't know how much I miss you. Since you've been gone, I'm lonesome and blue. E questo è il vinile rumoroso di un classicone del soul che abbiamo voluto dedicare oggi al nostro amico Saverio Gaeta, che è venuto a raccontarci i tormenti ma anche i piaceri di chi organizza un festival come Leggendo Metropolitana. Allora iniziamo a raccontare un po' schematicamente anche il programma per fare un'opera un po' di servizio ai nostri ascoltatori. Si parte, abbiamo detto, con l'anteprima al Cinema Odissea, che è una cosa molto bella. Di due cose su questo film di questa autrice cinese che viene presentato, giusto?
Ma sì, lei è reputata una delle, diciamo così, maggiori scrittrici del momento cinesi, è stata premiata tra l'altro per essere fra le prime 10 scrittrici inglesi, perché chiaramente lei si è trasferita, ha una storia particolare, lei è stata adottata da una famiglia inglese e quindi si è proiettata in Inghilterra giovanissima e quindi è praticamente inglese, anche se ha invece delle origini, cioè, molto forti, delle radici molto forti, che porta nei suoi film, per esempio, più forza anche che nei suoi libri.
Tema del film, in questo caso del film che vedremo, UFO. All'Odissea, UFO.
La storia, intanto, una cosa che mi preme dire, intanto in cinese con i sottotitoli in inglese, quindi lo voglio dire, non l'abbiamo ancora scritto, lo vedo adesso che non l'abbiamo scritto, perché
è un finale facile, dai.
Sì, sì, esatto, no, però è un bello, film intenso, che ha vinto Locarno, quindi sì. Cioè, stiamo parlando chiaramente di un film impegnativo,
poi un'opera d'arte.
Poi con lei presente, quindi ci sarà una bella chiacchierata con Marco Zurru, è una cosa penso interessante, anche perché io onestamente non conosco molto nella letteratura, devo dire, nella cultura cinese, devo ammettere i miei limiti, quindi sono molto curioso.
Comunque una bella apertura verso l'Asia, verso gli UFO, verso il vento spaziale, esatto, o cosmico, per aprire questo festival che in realtà spazierà moltissimo.
Tra l'altro mi piace molto il titolo che ci siamo inventati, l'evento che aspettiamo. Queste, diciamo così, queste stronzate mi piacciono moltissimo.
Allora, giochi di parole a parte, si parte giovedì sì, alla Bastione Santa Croce
alle 19
con Diego Fusaro. Riprendiamoci il presente, ereditare Antonio Gramsci, sì, doveroso, direi.
Beh, questo è una cosa, allora, come sai, noi storicamente abbiamo sempre iniziato con una brevis lezio, diciamo, sì, italiana, sì, che so, Augias, Odi Freddi, Monio Vadi, cioè abbiamo
in questo caso Ghilardi Arzese,
esatto. No, intanto Diego Fusaro,
sì,
italiano.
Certo.
No, questa è stata una lotta, se posso raccontare retroscena. Intanto Diego Fusaro, che è persona simpaticissima, abbiamo un appuntamento politico io e lui di fronte ad una birra, perché lui si manifesta, è un filosofo molto conosciuto, si manifesta, si presenta dichiaratamente come filo di centrodestra, no? Un libro su Gramsci molto bello, molto puntuale, molto critico, molto a favore di Gramsci. Per me è una dissonanza cognitiva incredibile, quindi abbiamo litigato chiaramente subito, perché proprio non ci siamo.
Bello, un bel cortocircuito apparente, però c'è una bella scintilla.
Perché
iniziale,
per esempio lui voleva un titolo, quando io gli ho proposto il titolo, lui voleva Riprendiamoci il futuro, io no. No, è il presente che ci dobbiamo prendere, il futuro è domani, non mi interessa già più, tutti parlano di futuro.
Qua
basta,
rischia di sfuggirci di mano il presente.
E alla fine invece ci siamo capiti molto bene. Questo è un incontro, secondo me, altissimo, bellissimo. Poi andiamo avanti con dei nostri punti fermi. Abbiamo questa presentazione del Cammino a Concordo, che abbiamo trovato per strada, stranamente. Ci hanno chiamato questa associazione di Moresco, di camminatori. L'abbiamo voluto inserire. L'incontro sulla scuola, che è una delle nostre declinazioni, in collaborazione con l'associazione ABC, la Fondazione Agnelli. E poi iniziano i due incontri serali, per la prima volta in Piazza Palazzo, con uno dei più grandi scrittori al mondo in assoluto, a mio modo di vedere,
Enrique Villamatas,
che condurrà condotto da Paolo Di Paolo. E poi finiamo con Vinicio Caposera, con l'incontro con Michele De Mieri.
Quindi grande seratona dalle 21 in Piazza Palazzo, che diventa in questo caso veramente un teatro, un
bellissimo,
grande teatro all'aperto, bellissimo. Adesso non sappiamo l'allestimento, lo scopriremo andandola
bellissimo
a visitare nei giorni del festival. Speriamo che il vento che aspettiamo non sia maestrale.
Che il vento arrivi il lunedì e porti le nostre parole.
Dai quadranti meridionali, diciamo. Perché lì l'anno scorso eravamo stati a quella cosa di Next di Repubblica.
Sì, ma maestrale era stata, Next di Repubblica sono stranieri, non sanno come comportarsi col vento.
Il vento si mette storto, si mette un po' storto.
No, noi sardi non abbiamo questo problema. Quando noi facciamo le cose, il vento si cheta.
Con Ezio Mauro il vento si mette un po' storto. Allora, venerdì 5 giugno invece si parte alle 18.30 con il chiostro della Facoltà di Architettura, altro spazio che avete in qualche modo adottato ormai da qualche tempo. Le Rotte della Coscienza a Martin Monti alle 18.30.
Sì.
E poi vado avanti, 19.30 Bastione Santa Croce, Migrazioni, Donne che scorrono, Francesca Casimiro Gallo, Daniela Finocchi con conduzione ancora di Marco Zurru.
Sì, questo è l'incontro ancora una volta Lingua Madre, quell'incontro che abbiamo sempre, che è dedicato alle donne, alle migrazioni, a lingue diverse che si contaminano, insomma è un incontro classico. Poi
alle ore 20 leggo Piazza Palazzo, La rivoluzione della medicina personalizzata.
Aaron Cecanova, il premio Nobel.
Eccolo qua, il primo premio Nobel della situazione.
Sì, della chimica 2004, è un genio assoluto.
Con Gianvito Martino parlerà appunto di medicina e dintorni, insomma,
sì, di
scienza.
Di qualcosa che va o forse non va della medicina. È una cosa, un incontro che a me è piaciuto molto, l'ho cercato proprio, ho cercato lui perché mi diceva delle cose su questa cosa.
Ecco, la serata va avanti molto intensa, quella di venerdì, sì, vedo. Alle 20.30 c'è una ripresa al Bastione di Santa Croce con Calma Piatta, Francesco Maino e...
È l'incontro della Guo, di Xiaolo Guo, ecco. che è con il suo libro, che qua è un incontro sul lavoro, cioè metto a confronto le criticità, ma non solo, finalmente anche le note positive dagli occhi di un emigrante della Cina, di ciò che va in Cina, con il declino clamoroso del bellissimo libro Cartongesso di Maino, del declino del nord-est ad opera degli invasori dell'est che si sono pappati tutto.
Ecco, alle 21 ancora, diciamo, nella zona di Santa Croce, al chiostro della Facoltà di Architettura, costruire consenso e progettare bellezza condivisa, un incontro quindi che ha a tema, diciamo, con lo spazio nel quale si svolge, perché si parla quindi anche di architettura, di bellezza, con Enrico Arosio, Cherubino Gambardella, Mattia Scagnol. E infine, gran finale della serata di venerdì, Piazza Palazzo, la società a costo marginale zero.
Jeremy Rifkin.
Un altro signore qualunque. Jeremy Rifkin, attesissimo, direi forse un po' la star di questo festival, no?
Nel senso che sì,
è il colpaccio, passami questo termine, in termini di casting, diciamo, della rassegna.
Guarda, io ti dico, certe volte ed è quello che noi organizzatori, ma anche tu piccolo, nella radio, no? Certe volte ti stupisce, il pubblico ha sempre ragione, no? E ti stupisce. Io sto vedendo molta attenzione su Jeremy Rifkin, quando io, per esempio, che sono un amante della letteratura, per me Magrat.
Sì, certo.
È il mio Magrat o Qureshi. Invece Jeremy Rifkin sta avendo un successone.
Vabbè, ma è super trasversale, capito?
Certo, no, perfettamente. Non voglio.
E comunque è anche uno di quei nomi dove, mentre gli altri ti può capitare di rincrociarli più facilmente, questo è un po' più difficile, no?
No, io credo che sì, credo che sia questo. Credo che quest'anno abbiamo 5 nomi difficilissimi da portare in qualsiasi festival italiano, perché c'hai Canover, Vila Matas è da 3 anni che non veniva in Italia, è venuto, cioè 2 anni che non veniva in Italia, viene rarissimamente, difficilissimo, non si sa nell'ambiente, però è così. Magrat e Qureshi, secondo me, ma idem. Certo, Rifkin è mondiale ed è trasversale, come tu hai detto. È un bel colpo,
un bel colpo di mercato, come si dice nel calcio.
Beh, quest'anno con questa squadra in Champions,
stai zitto, anche perché c'è la finale in concomitanza che ti crea qualche problema. Andiamo sulla musica per qualche minuto e poi andiamo con Saverio Gaeta a fare un po' il fuoco sulle ultime 2 giornate di Leggendo Metropolitano 2015.
September falls, autumn's in the air. A helmet down blazer, a plaid in my hair, never on time. That's the way it goes when I'm dragging my heels down Atlantic Road, reaching poor girls' clothes. They kept me safe when the world was cold. It didn't matter, they were worn out before. Well, I never wanted for anything more. When we were nothing, we had it all. Your arms and loving kept me warm, and all I wanted, 'cause you gave me everything that you never had. I think you're something that I wanna be. Your arms and love wrapped around me, and I'm coming home. 'Cause you gave me everything that you never had. Take my hand when I cut my knee. You kiss it better, you heal me. And even now, when it gets too much, you're by my side. And I'm wearing secondhand clothes. They keep me safe when the world is cold. It doesn't matter, they won't ever before.
Andrea Triana, quando sono le 19:40 all'orologio di Radio X in diretta venerdì 29 maggio, ovviamente stiamo andando in onda anche in replica il sabato mattina, il lunedì mattina, e salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano, numerosissimi, in podcast, scaricando questo programma, ascoltandolo in streaming dal sito di Radio X. Con noi Saverio Gaeta, che sta parlando del festival Leggendo Metropolitano, che si apre a Cagliari, settima edizione, giovedì prossimo, anzi mercoledì, con un'anteprima al cinema Odissea, e va avanti tutta la settimana nel quartiere di Castello fino a domenica con una serie di incontri. Ne abbiamo già parlato, siamo arrivati più o meno alla giornata di sabato, Saverio.
Sì.
Allora, leggo La Forza delle Parole alle 18:30 nel chiostro della Facoltà di Architettura con Cristiano Cavina e Marco Missiroli. Conduce un'altra vecchia conoscenza del festival, che è Davide Ruffinengo. Alle 19, Bastione Santa Croce con Tutta la Forza del Vento. Angelica Edna e Carlo Livnè, conduce Daniela Finocchi.
Questa, se posso permettere, la certo. Livnè l'anno scorso è arrivata praticamente in pole position all'ultimo secondo al premio Nobel per la pace. Lei è un personaggio incredibile, un'israeliana che ha deciso di rischiare il tutto per tutto, e ha una scuola per bambini palestinesi dentro il kibbutz, quindi va a prenderseli e se li porta sfidando tutto e tutti, compresi, lo racconterà, il figlio che faceva il militare, che fu preso quasi a schiaffi davanti a tutti dalla mamma, come dire.
Allora, si ritorna alle 20 nel chiostro della Facoltà di Architettura con Armando Massarenti, che è il responsabile dell'inserto cultura del Sole 24 Ore, anche lui un vecchio amico del festival, che conduce un incontro con Tommaso Pincio e Antonio Prudenzano. Alle 20:30 nel Bastione di Santa Croce, On the Road, Le strade del malaffare, faccia a faccia con Lirio Abate e Alfonso Sabella. E alle 22 l'incontro di punta della giornata di sabato in Piazza Palazzo, Voci dalle periferie con Hanif Qureshi, conduce Giorgio Zanchini. Sì. Allora, il Buddha delle periferie, celebratissimo,
25 anni dalla sua uscita, esatti 1990.
abbiamo già verificato anche sui social il livello straordinario di popolarità e di interesse attorno a questo incontro del sabato.
Ma io, vabbè, io sono un amante di Quraysh, poi col Buddha proprio mi ero innamorato di lui. Questo era un incontro che volevo far condurre a Severnini, il Lotembro, perché in quell'anno, se non sbaglio, lui proprio quell'anno è uscito con Inglesi, il libro che io lessi praticamente, non mi ricordo se prima o dopo, c'era un qualcosa che di fantastico fra i due, secondo me è incredibile. Però invece Zanchini, a parte che è un amico di Hanif, quindi sarà un incontro frizzante. Ecco, la cosa che mi preme dire, se posso permettermi, visto che ci siamo, allora, come tu hai visto e molti hanno visto, quest'anno gli incontri in Piazza Palazzo sono a pagamento.
Certo,
mi concedi un
certo.
minuto?
E come no?
Perché insomma, voglio subito spiegare le motivazioni. E negli anni passati noi abbiamo sempre avuto budget veramente bassi, nonostante producessimo veramente una mole incredibile nella programmazione, ma anche nella tecnologia.
Certo,
ok?
Certo.
Abbiamo sempre curato tutto nei minimi particolari. Una cosa che non riuscivamo a fare era dare al pubblico un qualcosa di serio. Se io chiamo Hanif Qureshi e c'ho la consecutiva, cioè a fianco l'interprete, alla fine di Hanif Qureshi sento 22 minuti.
Certo.
Gli altri 25 sono l'interprete, forse anche 30. Allora io ho detto basta, noi dobbiamo imparare a fare degli incontri in inglese. Per far questo ho bisogno della cabina, degli auricolari, cioè delle cuffie e della simultanea. Pochi sanno, ma 800, i box di 800 costano a noi, ce l'hanno fatte a circa 4.500 euro più IVA. Il costo del biglietto è la metà esatta, forse, della copertura di questa...
Cioè, se fai il pienone, copri la metà del costo solo della simultanea.
Esatto, però do un servizio.
Intanto diciamo che i biglietti sono veramente alla portata di tutti e sono quasi un segnale anche di conferma, di interesse, quasi una forma di contribuzione dal basso, diciamo, sì, per questo progetto. No?
8 euro per i due incontri e per l'incontro singolo 5.
Quindi una cifra veramente simbolica che però consente veramente di trasformare Piazza Palazzo in una sala...
Chi conosce l'inglese...
Sala conferenze.
Chi conosce l'inglese va tranquillo, però permette anche magari all'amico o alla fidanzata che non conosce l'inglese di ascoltarsi un incontro...
Di prendersi le cuffie e di ascoltarsi...
Di un'ora esatta, di un'ora e dieci, cioè ascoltare esattamente un'ora e dieci il proprio autore preferito.
Ma oltretutto la traduzione a blocchi, diciamo, ha anche un altro limite, cioè... anche se qua stiamo parlando di grandi scrittori, di intellettuali che non hanno certo problemi ad articolare un discorso compiuto, però spezza il discorso.
Assolutamente.
Spezza anche le emozioni di quel discorso. E un discorso lineare, invece fluido, è sicuramente più profondo e più vicino anche allo spirito di scrittori come quelli di cui stiamo parlando
sì,
oggi.
Sì, ma poi vedi, per esempio, noi molte volte abbiamo dovuto, proprio per questo, creare il faccia a faccia, quando magari una brevis lectio magistralis di un grande scrittore come, per esempio, siamo riusciti, poi ne parleremo, o Chaika Hanover,
sì,
e ti permette veramente di assistere ad una lezione, diciamo, che non puoi spezzettare una lezione in 45-65 frasi, cioè è impossibile.
Assolutamente, comunque in ogni caso era una cosa da fare, da sperimentare, questo
certo
è l'anno giusto per farlo, questa cosa di Piazza Palazzo andava fatta. Arriviamo a domenica, così chiudiamo il discorso sul programma, alle 18, chiostro di Facoltà di Architettura, Massimo Bocchiola, Ilde De Carmignani, Katia De Marco, che parlano di
l'abbiamo
contravviento di marea,
questo,
no?
L'abbiamo invertito? Sì, nel senso che adesso abbiamo alle 18
i confini di Babele,
sì,
alla ricerca,
esatto,
delle fonti dell'ordine,
Moro.
E invece alle 19:30 a questo punto,
sì,
quello con Bocchiola e Carmignani. E alle 20:30 incontro di punta del Bastione di Santa Croce dell'ultima serata del festival di domenica, il soffio dell'eredità, e qua stiamo parlando di un erede veramente che ha un peso sulle spalle notevole, cioè John Hemingway. Un cognome a dir poco impegnativo, conduce Cesare Martinetti, il nipote del grande Ernest, che viene a raccontare il peso ma anche l'ispirazione straordinaria che deriva dall'avere avuto un nonno così.
Certo.
Ore 22, Piazza Palazzo, grande finale con un titolo di cui si assume il copyright al 100%, il cui presidente Gaeta, follemente Patrick McGrath.
Sì, lui in inglese il suo titolo era scrivere di follia. In italiano non è la stessa cosa.
Oh my God. Ma rivoluzione è una cosa. No, ma, follemente.
Esatto, ma se c'è una cosa che mi posso permettere, purtroppo che mi contraddice. E poi alla fine ti dirò, Sergio, è stata anche la mia forza. Molta gente al primo acchito dice: ma chi è questo Saverio Gaeta? È il Saverio Gaeta.
È un rugbista.
Sì, e le cose a casa mia le decido io. Punto.
Senti, Saverio Gaeta, siccome parlando, siamo arrivati quasi alla fine del nostro programma e dobbiamo fare almeno un altro paio di collegamenti con i nostri inviati al Tiscali Campus, diciamo anche ai nostri ascoltatori che noi glielo faremo seguire anche attraverso la radio questo festival. Stiamo costruendo un, tra virgolette, palinsesto in qualche modo personalizzato.
Ma io non so se tu lo sai, ma sì, io so che tu per 4 giorni non verrai,
non
qua
dormirò
in Piazza del Carmen. Carmine, ma Carmen, sarai su.
Sì, no, trasferiremo uno studio di Radio X a Leggendo Metropolitano per raccontarvi un po' il dietro le quinte, il prima e il dopo degli incontri, per vivere il festival in diretta e anche usare la radio, proprio la frequenza della radio, per farvi sentire magari degli incontri che non riuscite a venire a seguire perché avete magari un problema la sera, avete degli amici a cena e volete comunque seguire l'incontro mentre preparate da mangiare in cucina. Quindi noi vi aiuteremo a seguire bene questo festival in tutti i modi. Questo sarà una sorpresa che vi sveleremo la settimana prossima nei dettagli. Per il momento io faccio un grandissimo in bocca al lupo al mio amico Saverio.
Crepi.
E ci vediamo la settimana prossima nel quartiere di Castello con l'edizione numero 7 di Leggendo Metropolitano.
Grazie Sergio, grazie a tutti voi.
Ciao.
Grazie. Ciao.